Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Il carnevale si festeggia in Italia sin da secoli molto lontani e col passare del tempo e della storia si è caricato di significati simbolici e rituali. Le tradizioni cambiano, la gente migra, ma ci sono tratti che rimangono. E molto spesso sono proprio le ricette culinarie legate a certi periodi dell'anno religioso e civile a tracciare un filo conduttore tra il passato e il presente. A parlarci della cultura italiana del cibo durante il carnevale è oggi Lucia Galasso, antropologa dell'alimentazione, con esperienza, tra le altre cose, come docente al Master del Gambero Rosso. Ciao Lucia, grazie per essere con noi dall'Italia.
Ciao Maurizia, saluto tutti quanti e sono contenta di essere qui a parlarvi di questa festività che noi sentiamo tantissimo.
Siamo molto contenti anche noi. Dunque, cominciamo un attimo dalle presentazioni. Quindi, cosa fa un'antropologa dell'alimentazione e con che prospettiva guarda il carnevale?
Intanto, come antropologa dell'alimentazione, ho il compito di studiare quelli che sono i processi e le dinamiche sociali connesse alla produzione, alla preparazione e al consumo del cibo. E i suoi significati socioculturali, economici e simbolici. Questo nella nostra cultura come in tutte le altre culture. In particolare poi, proprio perché è importante l'aspetto simbolico, che è quello che sottostà praticamente a ogni relazione che noi abbiamo oggi con il cibo, per quanto riguarda il carnevale è appunto una festività e gli antropologi guardano in particolar modo con interesse alle feste, perché le feste sono i cardini del vecchio calendario contadino. La cui importanza va proprio ricercata nella loro collocazione nel tempo. Ora dobbiamo pensare che la festa è un periodo molto particolare. Perché? Perché ha delle regole che non sono in atto nei giorni del nostro tranquillo quotidiano. Che vuol dire, per esempio, che durante le feste vigono norme di comportamento differenti da quelle abituali, ci vestiamo per esempio in maniera diversa, si mangia o si digiuna in maniera diversa, e certi divieti valgono solo per determinate feste e non per altre. In particolare il carnevale è il periodo della trasgressione, dove il mondo in qualche modo, nel mondo contadino, si capovolge, i ricchi diventano poveri, si mangia di più. Era una festa estremamente importante che veniva simbolizzata dal paese della Vulcania, dove tutto ciò che era nel quotidiano si capovolge e diventa goliardico, trasgressivo, divertente.
Che cos'è la cuccagna?
Era il paese della meraviglia nel mondo contadino, dove si mangiava a crepapelle, dove il ricco diventava povero, il contadino comandava, i generi sessuali venivano capovolti, ed era comunque immaginato come un'enorme montagna di gnocchi, di maccheroni, con fiumi di parmigiano, di latte, la possibilità di mangiare la carne che nel mondo contadino era rarissimo si potesse consumare, e quindi veniva simboleggiato in quelle pance vuote, poverine dei contadini, come il paradiso sostanzialmente.
Una grandissima festa.
Una grandissima festa che appunto iniziava il 17 gennaio, che era la giornata legata a Sant'Antonio Abate, ed era tra l'altro, poi nel caso ne parleremo meglio, legata a un animale particolare che è il maiale, perché era comunque la festa in cui si mangiava tantissima carne, e specialmente di maiale, cotechine, salsicce, tutto ciò che aveva a che fare con la carne di maiale.
Il maiale che era stato appena ammazzato, perché poi era quello il periodo,
sì, dal 17 gennaio finivano le scorte alimentari del vecchio maiale e veniva ammazzato il nuovo maiale.
Quindi c'è un collegamento tra le date del carnevale e i riti alimentari legati proprio al calendario religioso e contadino?
Sì, sì, c'è proprio una sovrapposizione che appunto inizia il 17 gennaio con Sant'Antonio Abate, che è legato al maiale anche nell'iconografia, era legato anche al grasso del maiale, l'ardo del maiale, a curare quella malattia che era l'herpes, legata alla capacità proprio del santo di curare questo tipo di malattia con il lardo del maiale, unguenti fatti a base dell'ardo del maiale, per esempio. Quindi questo santo, il maiale, aprono il periodo carnevalesco, ma vedi, come devo vedere, c'è una simbologia molto forte.
Certo, legata appunto al mondo contadino, così anche come al... Sì, no. All'alimentazione, al cibo, alla...
All'alimentazione, sì, salcicce, lasagne, sanguinacci, cotechino, sono i simboli proprio di questa festa e dell'eccesso alimentare che la caratterizza.
E sono comunque tutti cibi, come dicevamo prima, molto grassi, molto nutrienti.
Molto nutrienti, ma devi pensare proprio, ecco l'importanza del carnevale nel mondo contadino, che era possibile consumarli in maniera esasperata in questo periodo, ecco perché è così importante, ecco perché l'importanza del paese della Cuccagna, perché poi dopo il carnevale inizia la quaresima, il digiuno, adesso si mangia più non posso, perché poi non si mangerà mai così tanto e così bene in maniera così trasgressiva, goliardica come durante il carnevale.
Quindi non è solo per il periodo della quaresima, ma per tutto l'anno. Perché poi non ci saranno così tante scorte?
No, non ci saranno. Poi ci saranno altre festività ma che inaugureranno altri regimi alimentari, mai così grassi, mai così trasgressivi, mai così calorici.
Quindi associamo spesso il carnevale con le sfilate di carri e maschere. In passato, dicevamo, ciò che i gruppi sfilanti rappresentavano era spesso l'abbondanza. Tanti carri che le maschere erano cariche anche di allegorie gastronomiche. Appunto dicevi l'albero della cuccagna, però io penso anche a molte sfilate in cui si vedono collane di salsicce o appunto maccheroni, spaghetti, così anche come tortelli rappresentati nei carri allegorici, eccetera. Quindi volevo chiederti, il cibo ha ancora oggi un ruolo protagonista durante questo periodo di festa o avveniva solo nel mondo contadino di una volta? Sta andando via via perdendosi.
Sicuramente c'è ancora l'importanza del cibo legato alla festa, proprio perché comunque noi le vediamo adesso qui in Italia, in tutti, non so lì da voi, ma sicuramente la comunità italiana presenterà pasticcerie, penso, gastronomie, sì. I dolci ai quali noi siamo legati. Noi ecco qui adesso abbiamo un proliferare dei cibi che caratterizzano la festività del carnevale, abbiamo le frappe, abbiamo le castagnole, gli gnocchi. Per quanto riguarda i dolci, poi c'è tutta un'altra categoria di salato che è prettamente legata al maiale. Sicuramente c'è ancora, anche se assistiamo un po' a una desacralizzazione di questi piatti e di queste ricette, perché è vero che le troviamo molto più facilmente in questo periodo, ma adesso si sta assistendo proprio a quello che è un'evoluzione antropologica del cibo. Molti di questi cibi che caratterizzano la festività del carnevale, ma anche altri cibi, penso al panettone che è legato al Natale, adesso in Italia almeno si assiste a una loro destagionalizzazione, adesso si stanno riproponendo un po' durante tutto l'anno.
Quindi desacralizzazione significherebbe che appunto non sono più legate a quel periodo, a quei rituali.
Stiamo assistendo un po' a questa estrapolazione delle ricette dal loro periodo in cui hanno senso, proprio per quanto dicevo prima riguardo le caratteristiche della festa in ambito antropologico, ma comunque nell'ambito della nostra vita quotidiana. Si sta assistendo a questo fenomeno, alla desacralizzazione di questi piatti, quindi stanno perdendo un po' il loro significato di marcatori di un determinato periodo dell'anno, capito? Ci sono perché ancora ci sono, però rischiamo che per esempio le nuove generazioni perdono, se non vengono appunto spiegati loro il perché mangiamo determinati piatti in questa festa e non in altre, il perché di quello che stanno mangiando, il contesto tradizionale, capisci? È sì. Questo che è importante non perdere.
Che significato assumerebbero quindi, venendo a mancare il significato originario?
Diventerebbero dei piatti che non hanno più un significato, non sono più legati a quella determinata festa, diventano dei dolci o delle ricette che ci ritroviamo tutto l'anno, ma non hanno più quel carico di nostalgia, di significato che gli diamo noi generazioni, per esempio, che abbiamo ancora il piacere di riproporli o di farli a casa o di andarli a comprare in una pasticceria.
Sarebbe un altro alimento che possiamo trovare sugli scaffali del supermercato.
Tutto l'anno, brava, sì, tutto l'anno, come trovi le merendine, che ne so, al supermercato, ecco, rischiamo, se non li contestualizziamo, di non dargli poi un senso, è qualcosa che abbiamo sempre sotto portata di mano. In fondo le religioni, le feste sono regimi alimentari sacralizzati, cioè danno un senso simbolico a quello che mangiamo in quel contesto, proprio perché caratterizzano quel contesto. Se non abbiamo più quel contesto, quel cibo non ha più quel significato, e allora che senso ha? Poi io dico sempre una cosa, che la antropologia è la problematizzazione dell'ovvio. Noi tante volte mangiamo dei cibi, diciamo per esempio, ecco ti dico, per esempio mangiamo la colomba a Pasqua, a panettone, a Natale, ma lo diamo per ovvio. La problematizzazione dice, ma perché tu stai mangiando quella cosa in quel periodo e gli ridà il significato profondo che ha, che sono le nostre radici, cioè nel senso più bello del termine, cioè dare significato a quello che abbiamo nel piatto.
Qual è secondo te il piatto, l'alimento per antonomasia del carnevale?
Per il carnevale abbiamo, tralasciando il salato che è dedicato tutto principalmente quasi al maiale, però quello che subito salta agli occhi sono i cibi fritti, tutta quella serie di dolci che vanno fritti, e qui è importante dire una cosa di cui non ci rendiamo conto, ovvero l'importanza che riveste il fritto in quanto cibo di strada. Adesso va tantissimo il cibo di strada, ma che succede? Perché sono importanti i fritti? Perché hanno una caratteristica ben particolare, sono cucine di strada che hanno la necessità di usufruire di una preparazione quasi immediata, cioè il fritto tu metti un grande calderone in mezzo alla strada, frigge in continuazione, no? Sono precedentemente mediate, rapide, veloce e capacità di sfornare una grandissima quantità di prodotti sul momento per soddisfare la voglia delle persone che stanno festeggiando in strada, comunque il maggior numero di persone possibile, e la frittura è la praticamente cucina più veloce di tutti, se andiamo a pensare. Ecco perché i dolci del carnevale sono quasi completamente tutti fritti.
Quindi si adattano comunque anche a, come dire, alle nuove culture alimentari, appunto come hai detto tu, lo street food.
Lo street food, sì, ma era street food già anche prima. Noi adesso la rinascita del cibo di strada, fra virgolette, sostanzialmente è appunto una rinascita, perché prima comunque anche i famosi maccheroni, i famosi gnocchi, come venivano chiamati prima, si mangiavano a Napoli per strada. La pizza erano cibo da strada, e il carnevale, il bello del carnevale è che ci riporta in strada, a mangiare in strada, quindi alla fine poi il cibo di strada non è una nuova invenzione, c'è sempre stato fin dall'antica Roma, quindi l'abbiamo recuperato. Io penso che questo è bello, perché ecco, stiamo cercando di non perdere una cosa che ha sempre caratterizzato comunque i regimi alimentari, i nostri comportamenti alimentari. Il carnevale ha proprio come caratteristica il cibo di strada, proprio per questa capacità di essere veloce, immediato, e capacità di sfamare e soddisfare il maggior numero di persone possibili.
Certo, e poi comunque dà un'idea anche di senso di condivisione.
È vero, verissimo questo che fai notare. Già il carnevale è, permettimi il termine, ridoloso, siamo tutti più sorridenti, siamo tutti più allegri, siamo trasgressivi, ci va di divertirci, il cibo ancora di più diventa un collante, perché a maggior ragione il dolce ci predispone al bello, alla risata comunque, no?
Certo. Ci mette di buon umore.
Bravissima, sì, è vero, il dolce sicuramente ci mette di buon... è immediato, è qualcosa che dà subito soddisfazione al palato, quindi le persone, ecco, hanno bisogno, poi lo zucchero sul cervello ha quella capacità di dare uno sprint ulteriore, e quindi via, si è più felici comunque.
Ascolta, un'ultima curiosità. Perché molti dolci di carnevale hanno praticamente la stessa ricetta in tutta Italia, però nomi diversi, ovviamente legati ai dialetti? Pensa ad esempio alle chiacchiere o bugie, che vengono chiamate con tantissimi nomi diversi dipendendo dalle località o dalle regioni d'Italia, però se poi andiamo a vedere la ricetta tradizionale, insomma, non presenta molte variazioni.
No, è vero, non presenta molte variazioni, però forse sono molto basilare, ma comunque la risposta l'hai data te stessa. Dipende comunque dalla lingua, perché la ricetta è quella, l'unica cosa che cambia è il luogo è caratterizzato dalla lingua, da un dialetto, quindi è semplicemente un fattore di dialetto, perché poi appunto chiacchiere, bugie, come vengono chiamate, ecco, c'è un legame forse con l'aspetto trasgressivo, bugie, chiacchiere, sono comunque cose, se tu ci fai caso, parole che vanno a simbolizzare qualcosa di effimero.
Sì.
Giusto?
Sì,
la chiacchiera, la bugia, e quindi si ricollega a qualcosa di non serio comunque, giusto? Qualcosa
sì,
che rimane così effimero, come deve essere il periodo del carnevale, effimero, trasgressivo, appunto ridoloso, come dico io, però ecco, mi fa pensare a questo, oltre alla capacità di collegarsi ai dialetti locali, però sì, sicuramente ecco, una probabile spiegazione è proprio trovata, anche se andiamo a vedere una frappa, una bugia, come la chiamiamo in vari modi, appunto, è un dolce estremamente leggero, è un dolce estremamente friabile, quindi a maggior ragione si vuole richiamare la leggerezza. ecco, anche se tanti dolci poi leggeri come le castagnole per esempio, però ecco, sono tutte base di fritto, il fritto comunque rende tutto sul momento molto più leggero.
Era appunto curiosa perché insomma è rinomato il fatto che in Italia ogni regione, spesso ogni proprio città o quartiere ha una sua specialità culinaria, mentre insomma pensando ai dolci di carnevale non ci sono molte differenze se non appunto la nomenclatura, come vengono chiamati in dialetti diversi, quindi sì, pensavo ci fosse una storia un po' curiosa alle spalle.
Guarda, per quanto sono riuscita a ricostruire io, sostanzialmente sono dolci che hanno comunque appunto questa simbologia molto particolare per quanto riguarda i dolci, ma per quanto riguarda la nomenclatura e dialettale, o comunque anche rimanendo nel dialettare, vuole comunque trasmettere una caratteristica di leggerezza, di divertimento, di dolci che sono sostanzialmente buoni, facilmente mangiabili, leggeri comunque. Come il periodo leggero, caratterizzato da una leggerezza estrema nei comportamenti alimentari o anche semplicemente non alimentari, però ecco, penso che questa è la caratteristica di base.
Ok, allora io ti ringrazio tantissimo Lucia per il tempo che ci hai dedicato e un goloso e divertente carnevale.
Lo stesso auguro a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.